Esquecer a voz da fera. Para que
87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta dagli 87.9. Questa è Radio Onda Rossa da Via dei Volsci e andiamo a presentare un libro che si intitola Eroina. Lo presentiamo con la scrittrice Vanessa Roghi, che ringrazio per stare ai nostri microfoni. Il libro 10 storie di ieri e di oggi, edito da Strade Blu di Mondadori. Ciao Vanessa, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, io volevo presentare questo libro perché l'ho trovato, insomma, abbastanza eloquente su quella che è tutta una storia di questa sostanza stupefacente, qual è l'eroina, che tanto, insomma, ha fatto parlare in questo paese, tanto ha portato, insomma, le politiche, diciamo, dal secondo dopoguerra ad oggi, a controllare anche un po' la popolazione. Tu lo racconti un po' nel tuo libro come anche la diffusione di questa sostanza sia servita per creare emarginazione da una parte, ma anche un po' per controllare la popolazione. Allora, io volevo partire un po' dall'inizio, quando tu dici e parli un po' della storia dal secondo dopoguerra, diciamo così, e da come viene costruito proprio il fenomeno del narcotraffico internazionale tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, su un fenomeno qual era quella dell'eroina, che ancora non era presente nel nostro paese, giusto?
No, infatti non lo era, perché il paese, insomma, l'Italia nel dopoguerra era un paese molto povero, un paese con diciamo sacche di anche arretratezza importanti, e soprattutto dove appunto la sostanza non aveva mai preso piede, a differenza che appunto gli Stati Uniti, dove invece già negli anni 10 e 20 del Novecento era stata veramente già considerata un flagello, al punto tale che era stato chiamato la dipendenza da eroina appunto il male americano, insomma, per cui fa abbastanza impressione che dagli anni 10 del Novecento già fosse indicata come appunto la sostanza più dannosa per la gioventù americana. In realtà questo aveva molto a che vedere con lo stigma contro i cinesi che si diffonde in quegli anni, ai quali veniva attribuito interamente il commercio internazionale di oppio. In realtà sappiamo benissimo, insomma, che ovviamente fin dall'Ottocento l'Inghilterra e poi a diverse altre potenze europee si erano frapposte, diciamo, fra la Cina e il resto del mondo come intermediari appunto di questo consumo e ovviamente anche di esportazione. Nel secondo dopoguerra succede che ovviamente i commerci, che comunque non si sono mai interrotti, riprendono alla grande nel Mediterraneo. L'Italia appunto non è un paese dove si consuma, ma è comunque un paese molto utile per fare da appunto d'appoggio, perché l'eroina viene dall'Oriente, ovviamente l'oppio viene dall'Oriente, quindi passa attraverso la Turchia, nel Mediterraneo fa base in Italia, che viene chiamata la porta aerei della droga, poi va in Francia per essere raffinata e da lì negli Stati Uniti o appunto in Europa, ma appunto, ripeto, in Europa ancora non si consuma tanto. Quindi è abbastanza singolare che nel 54 la prima legge che si fa in Italia, la prima legge repubblicana che si fa in Italia sulle sostanze stupefacenti, sia una legge fortemente proibizionista su un fenomeno che però appunto ancora non esiste. Quindi è chiaro che c'è una richiesta internazionale in questo senso. Il capofila sono gli Stati Uniti, che è portato avanti dagli anni 20 e che appunto impone il proibizionismo, che non è soltanto un fattore appunto di tipo merceologico, se vuoi, insomma, commerciale, ma anche c'è anche una fortissima accentuazione morale, anche se nella legge italiana del 54 questo aspetto non è evidente come è evidente negli Stati Uniti, ma comunque, insomma, l'idea che la droga sia un'equazione di devianza è abbastanza diffusa.
Senti, poi da lì, allora tu nel libro, insomma, inizi a raccontare questo fenomeno dell'eroina già dal 700 e l'800, io ti ho fatto, insomma, fare un balzo in avanti, ed è tutta una ricostruzione effettivamente molto interessante su proprio, la questione analgesica, poi, e questo che hai raccontato tu. Arriviamo poi, come si arriva a diciamo a questa, alla diffusione, no? Di questa droga, dell'eroina nel nostro paese, e alla creazione di questo fenomeno anche a livello mass mediale, come se ci fosse appunto una guerra. Tu racconti di titoli, fai le tue fonti per raccontare questo, per aver fatto questo libro, sono tanto le fonti giornalistiche, i giornali, E questo insomma racconta proprio come la diffusione ci sia stata la diffusione di un pensiero legato poi alle politiche, ma portata avanti anche e soprattutto da mass media.
Certo, ma allora intanto appunto l'eroina viene inventata a fine 800 dalla Bayer come farmaco, perché si cerca qualcosa, diciamo un analgesico potente che possa prendere il posto della morfina, che invece è stata inventata all'inizio dell'800, che si capisce da dipendenza. Poi si capirà che anche l'eroina da dipendenza, ma ripeto, appunto la scelta proibizionista non nasce, diciamo, tanto intorno alla
su
questione
questo.
Della dipendenza quanto dalla questione della diffusione dell'uso ludico, possiamo dire, insomma, non a fini farmaceutici e basta, e dentro una cornice appunto proibizionista, moralista, che ha il suo apice negli anni 20, no? Col proibizionismo sull'alcol. E in Italia negli anni 60 ancora l'eroina, a differenza che negli Stati Uniti, non è diffusa, e arriva in Italia, diciamo, alla fine degli anni 60, primi anni 70, proprio come consumo culturale, nel senso che i ragazzi iniziano a provarla perché appunto va di moda provarla, insomma c'è poco da fare, non è che c'è appunto una mano politica che immette l'eroina in Europa per fini politici, questo non c'è nessuna evidenza storiografica, è un mito che circola dagli anni 70, ma in realtà appunto l'eroina quando arriva in Italia negli anni 70 viene portata dai ragazzi, vanno appunto fanno la via dell'oppio, vanno in Afghanistan, la riportano, vanno in Olanda, la riportano, dopodiché nel momento in cui inizia ad essere consumata, chiaramente le mafie individuano appunto il fattore di lucro, ovviamente, e quindi nel giro di pochissimo tempo viene monopolizzata appunto da grandi bande criminali come la banda della Magliana, insomma, la cui potenza economica anche si fonda, no? Sulla questione appunto dello spaccio di eroina, e ovviamente diffondendo, cioè, la domanda cresce, ma anche l'offerta cresce, e quindi la sostanza, diciamo, inizia a diffondersi moltissimo, complice probabilmente una stagione appunto collettiva nella quale fare insieme le cose, mettere insieme anche il prendere sostanze insieme. Si viene subito messo in guardia da una serie di riviste di sinistra, penso insomma a Renudo, ma anche a Lotta Continua, sui pericoli dell'eroina, che viene individuata come droga di destra, però effettivamente insomma è un'allerta che fa poca breccia, tant'è vero che poi il movimento del 77, insomma la diffusione sarà massiccia, e poi però appunto la cosa interessante è che sarà massiccia pure fuori dai movimenti, insomma un po' ovunque, e quindi quello è il momento in cui il consumo diventa più importante, diciamocelo.
Allora, diciamo che ci stanno diversi piani. Tu nel libro racconti che all'inizio, non so, l'eroina ovviamente viene usata un po' come anche da una classe sociale molto alta, no? Cioè dalla borghesia, eccetera. Ci sono gli articoli di giornali che definiscono le persone che usano l'eroina e l'eroina oziosi. E poi invece, quando questa diventa più popolare, a un certo punto la politica se ne occupa, perché principalmente gli industriali dicono, gli operai stanno usando l'eroina, muoiono anche, ancora no, però comunque stanno usando l'eroina, non vengono a lavorare, per cui per noi è un problema. Inizia da lì tutta una
questo insomma, no, nel senso che il problema lo individuano più che altro invece a sinistra i sindacati, ma non perché non vanno al lavoro, no? Ma semplicemente perché nel momento in cui la classe operaia, che si considerava da Gramsci in poi immune al vizio, inizia appunto a fare uso di sostanze, entra in crisi il rapporto, diciamo, di una certa sinistra con la classe operaia, ma certo era già in crisi per tanti altri motivi, l'eroina è solo uno, no, dei fattori che mette in crisi il rapporto diretto fra sindacato, partito e movimento operaio a metà degli anni 70.
E diciamo, se da una parte viene stigmatizzata l'eroina come una droga di sinistra, però dall'altra chi la spaccia e chi la diffonde è molto legato invece agli ambienti di destra. Questo un po' lo racconti.
Sì, beh, ma insomma voglio dire, è chiaro che difficilmente lo spaccio, diciamo, il piccolo spaccio ha un colore politico, ma certo appunto la criminalità organizzata che si organizza in questi anni intorno a proprio allo spaccio dell'eroina ha una marcata propensione a destra, la storia appunto della banda della Magliana, le sue ambigue, ma neanche troppo ambigue, insomma, relazioni con l'eversione nera sono note insomma ormai a tutti, per cui è chiaro che appunto queste e anche appunto i guadagni insomma dell'eroina poi trascimano nelle versioni, appunto nelle armi, quindi c'è proprio una sorta di come, cioè, non c'è nessuna soluzione di continuità fra questi mondi e effettivamente è un fenomeno che si verifica sempre di più appunto con la fine degli anni 70.
Ricordiamo insomma da poco c'è stato l'anniversario dell'uccisione di Fausto Iaio, ma anche di tantissimi compagni che sulla questione di andare a scavare e a portare alla luce le connessioni fra lo spaccio d'eroina e gli ambienti di estrema destra insomma ci hanno anche rimesso la vita. In questo periodo tanto si è parlato insomma della comunità di San Patrignano, non posso non chiederti, visto che tu ne parli abbastanza nel tuo libro, della questione del metadone e della questione del controllo all'inizio del controllo, insomma, della diffusione all'inizio del metadone per alleviare le sofferenze o far scalare o togliere dalla dipendenza dall'eroina, la nascita dei SERT e poi da parte di io neanche lo sapevo, di Tina Anselmi addirittura, che bandisce, cioè toglie il metadone come rimedio per l'eroina e la nascita poi di tutte quelle comunità che fanno battaglia proprio contro l'eroina, dicendo noi non useremo il metadone ma no, riusciamo appunto da qui anche San Patrignano e molte altre a risolvere la questione dei vostri figli e anche in maniera dura e in maniera di sofferenza perché bisogna spurgare e via dicendo. Questo tu ne parli molto nel libro.
Sì, beh, perché è un tema interessante. Sì. Il metadone arriva in Italia nei primi anni 70 come cura, diciamo, alla dipendenza patologica da eroina e arriva dagli Stati Uniti, dove sono state indicate anche delle dosi insomma precise per gestire, che ovviamente devono essere regolate a seconda delle diverse persone, ma che insomma non possono essere meno, diciamo, di quello che si propone. Invece appunto il modello italiano, come nota Ernesto De Bernardis, da subito applica una sorta di moralismo anche all'uso di metadone che viene dato, ma un po' di meno. Questa cosa ovviamente, oltre ad essere inefficace, crea problemi insomma molto importanti alle persone che veramente ne hanno bisogno. Tutto questo intorno al 75, quando nascono i primi centri dei comuni per la legge del 75 sulle tossicodipendenze, che ricordiamolo insomma è quella voluta diciamo da una parte più progressista della DC e il PC, che introduce il concetto di modica quantità, non punibilità dei tossicodipendenti e via dicendo, e appunto i primi luoghi pubblici di cura, perché fino a quel momento chi si drogava, come si diceva allora, finiva o in clinica se era ricco, in manicomio se era povero, comunque con obbligo di denuncia da parte del medico. Che succede? Succede che il metadone quindi inizia a diffondersi, ma c'è una fortissima campagna contro il metadone, non solo da destra o dagli ambienti più conservatori cattolici, ma anche per esempio lo stesso Partito Radicale combatte il metadone con l'idea che quella è una droga di Stato, cioè non si combatte una droga con un'altra droga, oppure appunto quella è una droga di Stato. Questa cosa provoca veramente una grande confusione nell'opinione pubblica e tante prese di posizioni diverse che portano Tina Anselmi a togliere il metadone dalla cura nel 78, cioè nel momento in cui l'eroina si è diffusa in modo più importante, e negli anni, due anni più successivi il numero delle morti veramente salirà moltissimo. Ovviamente il fatto che esista un legame fra la diffusione, cioè tra l'assenza di metadone, l'assenza di cure e le morti non è dimostrato, ma insomma è abbastanza intuibile. E poi appunto con una forte battaglia, anche per la prima volta prendono veramente la voce anche le persone che usano eroina con delle manifestazioni, ricordo quella di Pavia per esempio, alcuni sindaci iniziano a reintrodurlo, man mano viene reintrodotto, però appunto insomma attraverso una serie di incertezze che poi hanno il loro apice a metà degli anni 80 con l'esplodere dell'AIDS.
In questo tu ovviamente racconti anche come i giornali hanno sempre anche raccontato, tra virgolette, il drogato, no? Nel senso non una persona che in qualche maniera è malata, quindi ha bisogno e il servizio, insomma, il sistema sanitario nazionale se ne deve far cura in qualche maniera, ma un po' come lo stigma dell'emarginazione sociale, del andarlo a emarginare, quindi rinchiudere prima in queste comunità, poi ricordiamo le leggi che sono state fatte anche per, in cui poi sono stati rinchiusi nel carcere, nei carceri, e in questo tu dai anche una soluzione tra virgolette, o comunque racconti tutta la questione della riduzione del danno, invece di quelle di chi ha provato anche, ricordiamo insomma qui a San Lorenzo, tu parli anche di San Lorenzo, e di quello vabbè che è successo di qualche anno fa dell'omicidio di questa ragazza, ma anche del fatto che sono stati chiusi tantissimi presidi appunto di riduzione del danno, che invece erano riusciti in qualche maniera ad intervenire e a creare un'interlocuzione, anche considerare appunto un nuovo metodo, un diverso metodo per aiutare a uscire dalla dipendenza da eroina.
Ma intanto secondo me il punto non è aiutare ad uscire, perché magari c'è chi non vuole uscire.
No, indubbiamente,
il tema io credo che sia aiutare a non morire, diciamo, e questo mi sembra la cosa determinante, nel senso che se si aiutano le persone a non morire, poi queste persone sceglieranno il da farsi, e però appunto se si muore non si decide niente, e la riduzione del danno prevede proprio questo, cioè politiche pubbliche che in qualche modo
anche di informazione.
Ma informazione, ma soprattutto anche sostegno sul territorio, possibilità appunto di avere luoghi dove si può cercare riparo, dove si può anche farci una doccia, dormire, avere informazioni sulle sostanze, drug checking come si fa in qualche posto, soprattutto negli Stati Uniti, siringhe pulite, cioè tutta una serie di cose che ovviamente rendono la vita più sana, se così possiamo dire, perché insomma la sensazione terribile è che le persone che hanno problemi patologici di dipendenza non siano considerati soggetti di diritto come gli altri. Stamattina sono uscita di casa e ho visto un uomo per strada buttato per terra, non so se era morto, è stata una sensazione, cioè è stato terribile, ovviamente per lui è terribile, ed era circondato dalle forze dell'ordine e non so se stavano aspettando l'ambulanza o se l'ambulanza era già arrivata. Comunque mi ha molto colpito l'immagine della normalità della scena che vedevo, cioè queste tre persone in piedi che ridevano tra di loro, perché probabilmente parlavano dei fatti loro, ovviamente non c'era nessuno scherno nei confronti della persona a terra, però appunto la sensazione di normalità era atroce, atroce, perché tu vedevi tre persone che appunto stanno lì con una persona buttata per terra, e questa persona era evidentemente una persona che stava lì per una questione di sostanze, non fosse alcol o appunto cocaina oppure eroina, per cui questo diciamo non dovrebbe succedere in una città civile, in un paese civile, in un paese dove la Costituzione vale per tutti, il diritto alla salute vale per tutti. Non doveva succedere a Desiree Mariottini a San Lorenzo, 16 anni, morta in uno stabile abbandonato in uno dei quartieri dove gli affitti costano di più,
infatti.
A Roma, dove il consumo di non so, di aria proprio è impressionante, dove veramente invece appunto l'indifferenza nei confronti di queste cose mi è sembrata terrificante nel corso degli anni.
E diciamo che fa il paio un po' anche a tutta questa politica che ormai viene chiamata, ma insomma, che c'è da, non da adesso, guerra alla povertà, guerra alla ai poveri e non alla povertà, in cui insomma l'emarginazione e il trovare diciamo così una frontiera interna, diceva insomma, c'è un libro su questo in cui ci si chiude, chi è no, più fortunato, più fortunata, ci si inchiude, si creano delle frontiere interne in cui ci si chiude, e poi fuori bisogna sempre trovare una persona al di fuori di questa frontiera, di modo che il benessere in qualche maniera si pensi di stare bene, no? Perché c'è sempre una marginalità. Tu in questo fai appunto in questo capitolo, che è anche uno degli ultimi, si chiama proprio Ridurre il danno, parli non solo di Desiree Mariottini, di cui insomma c'è stato un omicidio il 19 ottobre del 2018 in cui nel quartiere di San Lorenzo, e lo leghi a due storie, a due scrittori. Uno è quello dello storico inglese Forgax, che dice: nessun luogo è mai intrinsecamente marginale, periferico o remoto. E poi a questo libro del Letizia di Ivan Jablonka, non so, che è un libro insomma che io ho letto e che parla di un fatto di cronaca, di un omicidio insomma in Francia, e vorrei dimostrare che un fatto di cronaca nera può essere analizzato come un oggetto storico, cioè come e appunto anche questi casi non avvengono, non è semplicemente il fatto di cronaca, è un fatto di cronaca nera in sé, ma la comunità, i quartieri dove avvengono determinate storie alla fine possono raccontare, appunto fare storia in qualche maniera, no?
Sì, si deve.
Si deve. E niente, va bene, io parlerei con te tantissimo, so che però sei occupata. L'ultima cosa che ti volevo chiedere: tu ti occupi in diversi libri della questione dell'eroina, e perché pensi che ancora nel 2023 bisogna continuare a parlare di eroina?
Perché, diciamo, pur non essendo la sostanza più diffusa e probabilmente se si dovesse andare proprio a cercare il match con la cronaca dovrei parlare di cocaina, comunque rappresenta simbolicamente, metaforicamente ma anche politicamente il metro di paragone su cui si strutturano tutti i discorsi, le politiche, i pensieri sulle sostanze leggeri e pesanti. E quindi è importante capire che cosa c'è stato costruito intorno per avere gli strumenti per pensare invece a qualcosa di diverso.
No, infatti, poi diciamo che questa radio viene anche da una tradizione dove negli anni 70-80 si facevano le scritte per strada né eroina né polizia nei nostri quartieri, e questo insomma ha anche a dimostrare.
Però appunto poi anche a San Lorenzo, appunto, nella stessa via dei Volsci abbiamo visto insomma negli anni tanta eroina ma poca polizia, ma insomma appunto alla fine poi l'eroina è arrivata, no?
Certo, in qualche maniera anche vinto, perché poi con la morte di Desiree Mariottini secondo me in questo c'è stata anche insomma, per questo volevo anche insomma continuare a riflettere su questo argomento, perché poi parlare delle droghe in generale insomma un po' io lo trovo, cioè che cosa vuol dire, nulla, e invece è buono e importante raccontare anche i fenomeni. Va bene Vanessa, noi ti ringraziamo tantissimo, quando vuoi continuare a parlare con noi siamo qui, e buon
molto
lavoro.
Volentieri. Grazie. Grazie, a presto. Ciao. Buon lavoro a voi. Ciao, ciao, ciao.
Il libro Vanessa Roghi, Eroina, si è edito da Mondadori.